al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Inizia così l'Evangelii Gaudium, con cui Papa Francesco affronta il tema dell'annuncio del Vangelo nel mondo di oggi. È un appello a tutti i battezzati, senza distinzioni di ruolo, perché portino agli altri l'amore di Gesù in uno stato permanente di missione, vincendo il grande rischio del mondo attuale, quello di cadere in una tristezza individualista. Buon pomeriggio, bentrovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. C'è Tommaso Pallottino alla parte tecnica, Silvia Giovarrosa è in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Trasmissione dedicata ancora a una riflessione su questa esortazione apostolica, Evangelii Gaudium, di Papa Francesco, che è stata firmata dal Vescovo di Roma il 24 novembre, solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, nell'anno 2013. Il primo del pontificato di Franciscus, di Papa Francesco. Un'esortazione che trae spunto dunque dalla conclusione del sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione, ma che contiene un vero e proprio programma per la Chiesa appunto di Papa Francesco. Cerchiamo di approfondire in questa trasmissione proprio questo aspetto, come cambia la Chiesa secondo questo documento. E lo facciamo con due ospiti. Innanzitutto abbiamo in linea, lo ringrazio molto, Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Bregantini, che è arcivescovo di Campobasso Boiano, oltre a essere presidente della Commissione Episcopale della Conferenza Episcopale Italiana per Famiglia, Lavoro, Giustizia e Pace. Monsignor Bregantini, buon pomeriggio e grazie.
Grazie anch'io da parte vostra della stima reciproca e di un saluto a tutti gli ascoltatori.
La gioia del Vangelo riempie il cuore di coloro che si incontrano con Gesù, recita l'incipit dell'Evangelii Gaudium. Un documento ideale dunque per cominciare il cammino di Avvento.
Sì, non solo, ma anche per ridare slancio e coraggio a tante situazioni di grigiore, come dice il Papa, di tristezza o di isolamento e di vuoto che registriamo nel nostro tempo.
Il Papa scrive che la trasformazione missionaria della Chiesa implica una chiamata ad uscire. Meglio una Chiesa ferita e sporca uscita per le strade piuttosto che una Chiesa prigioniera di se stessa. Perché questa insistenza, secondo lei?
Mi piace il verbo, non dice uscite, ma usciamo. Lo ripete due volte in tono proprio paterno, esortativo, appunto come il tono di tutto il documento, che è bello chiamarlo proprio così, col suo nome originale, esortare, perché il tono con cui lui ci parla è il tono di un padre esortativo, insieme fermo, a tratti anche di forte correzione, ma anche di forte invito, perché dietro, e lo dice proprio in quel numero in cui cita questa frase, usciamo, c'è quanto lui ha vissuto a Buenos Aires e quindi tutta l'esperienza dell'America Latina, del suo episcopato, specialmente il documento di Aparecida che lui cita più volte. È un invito fatto esempio, testimonianza, cioè noi dobbiamo guardare a lui per imparare a fare come lui ha fatto e sta facendo.
La Chiesa non è una dogana, ma la casa paterna dove c'è posto per ciascuno. Quali conseguenze deve avere questa affermazione del Papa nella nostra vita ecclesiale?
Quello che lui chiama la misericordia come vertice di tutte le virtù, e l'abbiamo posto anche noi come diocesi a Campobasso, abbiamo fatto un anno dedicato a riscoprirsi figli di questo padre di misericordia. Com'è bello questa frase, lo dice anche in relazione al confessionale, cambia il tono delle prediche, anche se si deve dire cose difficili, non le si dicono con condanna, anche se ci si trova davanti a certi preti in difficoltà o preti in situazioni situazioni complicate, quel prete non è quello di rimproverare, ma quello di comprendere, di accompagnare, così il parroco con i suoi fedeli e così i genitori con i loro figli. Cioè c'è tutto uno stile di paternità vissuta, fatta gustare, che diventa misericordia, e dalla misericordia si fa gioia.
Monsignor Brigantini, il Papa ribadisce che esiste un vincolo inseparabile fra la nostra fede e i poveri. Non lasciamoli mai soli, è una delle esortazioni di questo testo. Che significato ha questa frase, soprattutto in questo tempo liturgico?
È una frase bellissima, innanzitutto, che certamente farà storia, passerà nella prassi pastorale della Chiesa di tutto il mondo, ma è correlata da quella serie di lettura delle sfide, specialmente i numeri centrali delle sfide economiche del capitolo 2, che diventa la capacità di leggere la storia secondo la logica non più del denaro che corrompe, che uccide, del denaro che promuove. E questa esperienza permette a noi di dire ai poveri: non li guardiamo dal punto di vista buonistico, ma dal punto di vista della giustizia sociale. E ciò che appare però non da un volontarismo, ma dalla logica del Vangelo. Ponendo il Vangelo al centro, è chiaro che i poveri diventano i protagonisti primi del Vangelo, e quindi c'è una correlata interconnessione in tutta l'esortazione tra l'aspetto teologico, l'aspetto spirituale, l'aspetto pastorale e quello antropologico. È un documento molto molto serrato, facile di lettura, lungo, questo sì, abbastanza lungo, ma che lascia nel cuore un senso di pienezza, per cui i poveri non sono guardati con compassione, ma con restituzione.
A proposito di giustizia sociale, il Papa scrive anche: non basta non compiere errori dottrinali, bisogna evitare anche indulgenza o complicità verso situazioni di ingiustizia. Sono parole molto forti.
Questo ha riequilibrato tutta una serie di problematiche che abbiamo avuto negli anni passati, dove certi tipi di peccati venivano evidenziati, certi altri venivano taciuti o sottaciuti, come se fossero così benevolmente capiti, no? Gli affari sono affari, eccetera. E invece c'è una dimensione del Vangelo che accoglie e raccoglie e cambia, modifica tutta la vita del cristiano a tutti i livelli, anche l'aspetto sociale, politico, amministrativo. C'è una testimonianza di un cristiano retto nel cuore, retto e chiaro in famiglia, casto e limpido nelle relazioni quotidiane, ma anche trasparente nelle relazioni sociali ed economiche.
Ecco, a un certo punto il Papa si lascia andare proprio a una preghiera e dice: prego il Signore che ci regali più politici che abbiano davvero a cuore la società, il popolo, la vita dei poveri.
Questo è il grande auspicio che lui ha fatto anche in Sardegna. Credo che sia una delle cose grandi che noi stiamo costruendo. Per esempio, sostiene in pieno le iniziative che anche noi stiamo facendo come diocesi per prepararci alla marcia della pace fra un mese esatto, il 31 di dicembre. Questa esperienza ci dice: pace vuol dire che abbiamo messo in linea una politica giusta, un'economia a servizio dell'uomo, una rilettura della pace in terris, una ripartizione delle risorse della terra. C'è una serie di passi che devono essere compiuti. È un'enciclica affidata, lo dice chiaramente, a noi, perché da noi sia accolta, recepita e poi declinata nel nostro vissuto quotidiano in maniera molto, con quel tono profetico ed esortativo insieme, che ha tutto il documento.
Ecco, a questo proposito il Papa parla di un documento programmatico dalle conseguenze importanti e esorta tutti ad applicarlo senza divieti né paure. Sembra quasi che il Papa ci dica: non fate finta di niente.
Sì, questo è il rischio. Il rischio in questo momento con Papa Bergoglio, così sorprendente, che è un rischio peggiore di altri, non è quello di contestarlo, nessuno osa, ma è quello di ignorarlo, di dire: lasciamolo dire, è bravo. Io faccio questo paragone come se all'improvviso nella partita della Chiesa italiana è uscito Papa Benedetto per particolari situazioni di difficoltà fisica, è entrato Bergoglio. Bergoglio sta scombinando tutto il gioco, sta facendo per un sacco di gol, la Chiesa, la squadra vince con lui, C'è il rischio però che poiché i gol li fa tutti lui, lasciamo fare lui. Questo è il rischio, che non giochiamo noi, ed è quello l'appello pressante, lo si sente, quasi come dire non lasciatemi solo, il gioco non lo faccio io, l'ho impostato, l'ho rilanciato, la squadra vince, ma vince se siamo compatti, non basta che ci sia il goleador, ci occorre una squadra di insieme. Ed è quello che appare benissimo da tutto il documento.
Grazie davvero, Monsignor Brigantini. Se non vuole aggiungere qualcos'altro su questo documento...
Io solo un grazie, visto che la Radio Vaticana ha questo Papa, ma anche un appello a noi, ai Vescovi e ai Cardinali, perché non lasciamolo mai solo, non lo ammiriamo soltanto, e questo avviene, ma Dio ci aiuti ad imitarlo nella concretezza e nella fatica quotidiana, sapendo però, e lo dico da vescovo, quanto gli siamo grati nei casi quotidiani dove la misericordia è veramente, come dice la Bibbia, avrà sempre la meglio nel giudizio. Ecco, noi dobbiamo dirgli grazie, perché finalmente davanti a mille problemi, anche i più scabrosi, non abbiamo più il dito puntato, ma ci sentiamo abbracciati anche noi vescovi, noi sacerdoti, in fondo tutti noi, perché tutti figli di questo Padre di misericordia.
E grazie a Sua Eccellenza Monsignor Giancarlo Brigantini. Noi continuiamo la nostra riflessione sulla Evangelii Gaudium, pubblicata proprio alla vigilia di questa prima domenica di Avvento. Questa esortazione apostolica di Papa Francesco dice molto anche sulla Chiesa che il Papa vuole. E noi ne parliamo ora con il professor Sergio Tanzarella, che è ordinario proprio di storia della Chiesa presso la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, dove dirige l'istituto intitolato Monsignor Cataldo Naro, e docente invitato presso la Pontificia Università Gregoriana. Professor Tanzarella, buon pomeriggio, grazie per essere con noi al telefono.
Buon pomeriggio a loro.
Le chiedo subito una sua reazione a caldo dopo la prima lettura di questo documento di Papa Francesco appena pubblicato.
Guardi, io sono confortato e commosso dalla lettura e dalla rilettura del documento. Penso che io, ma parlo di me, ma immagino tante altre persone, siamo tutti nelle stesse condizioni. È un testo che... parole che aspettavamo da tanto tempo, e mi sembra anche che sono state anticipate da questi primi mesi del pontificato, qui e là, in gesti, in parole, però tuttavia ecco, vederle adesso in un documento tutte insieme hanno un'impressione notevole, insomma, e anche sconvolgente.
Dunque, quale immagine di Chiesa possiamo trarre dalla lettura dell'Evangelii Gaudium?
Guardi, penso non tanto quella di definizione di Chiesa, perché di queste diciamo, definizioni ce ne sono. Sono ottime, sono giuste evidentemente, però quello che Papa Francesco ci suggerisce è quello di una Chiesa in uscita, una Chiesa dalle porte aperte. Gli scrive al punto 46, dice uscire verso gli altri per giungere alle periferie umane. Questo mi sembra straordinario nel richiamarlo, e soprattutto l'altro aspetto della Chiesa, il punto 48, di una Chiesa che assume il dinamismo missionario che deve arrivare a tutti senza eccezione. Mi sembra che il Papa ci ricordi, ribadisca quello che dovremmo già sapere. In altre parole, nessuno deve essere escluso, nessuno deve sentirsi escluso.
Possiamo parlare dalla lettura del documento di un forte impulso al rinnovamento?
Sì, il rinnovamento mi sembra convincente come parole, però forse una parola più forte è quello di impulso alla trasformazione. Alla trasformazione seguendo quanto il Papa proprio ci indica, sembra appunto 33, invito tutti a essere audaci e creativi in questo compito di ripensare obiettivi, strutture, stile, metodi di evangelizzazione. E soprattutto altro elemento, questo anche questo straordinario, quando Papa Francesco ci esorta ad applicare con generosità e coraggio gli orientamenti di questo documento, e aggiunge senza divieti né paure. Io penso che questo incoraggi molti, molti di noi.
Il Papa insiste sulla necessità di decentralizzare la Chiesa. Perché?
Ma vede, il Papa su questo ha un passaggio molto felice, al punto 32, penso che il documento merita letture e riletture, per cui sono qui molto sintetico nei riferimenti, ma al punto 32 egli fa riferimento al problema del ruolo positivo delle conferenze episcopali così come erano state disegnate dal Vaticano II. Tuttavia aggiunge anche che questo probabilmente non si è pienamente realizzato, perché che la centralizzazione eccessiva, invece che aiutare, ha complicato e complica la vita della stessa Chiesa nella dinamica missionaria. E poi aggiunge, questo è un aspetto anche molto interessante, al punto 108, non ho voluto offrire un'analisi completa, dice anche in altro luogo, che non è nemmeno questo il compito del Papa, offrire analisi complete, ma invitare le comunità a completare ed arricchire le prospettive. Questo è un impegno che chiama in causa tutti, insomma, non è più il tempo della delega, ma il Papa ci investe di responsabilità, investe i singoli, le comunità, la Chiesa.
Professore, colpisce in questo documento la messa in guardia da una Chiesa mondana, sotto drappeggi spirituali e pastorali. A cosa si riferisce il Vescovo di Roma?
Dai punti intorno a 90 e seguenti, l'analisi è puntuale, decisa, anche molto giustamente dura, insomma, gli parla di apparenze, di religiosità e persino di amore alla Chiesa, ma dietro questo ci può essere, c'è una mondanità spirituale, perché si punta alla gloria umana e al benessere personale. Addirittura egli dice, giustamente, appunto 95, questa mondanità si manifesta in molti atteggiamenti apparentemente opposti, ma con la stessa pretesa di dominare lo spazio della Chiesa. Il riferimento è molto felice, mi sembra. In alcuni si nota una cura ostentata della liturgia, della dottrina e del prestigio della Chiesa, ma senza che ci si preoccupi del reale inserimento del Vangelo nel popolo di Dio e nei bisogni concreti della storia. Guardi questo riferimento all'inserimento del Vangelo nel popolo di Dio e ai bisogni concreti della storia. Disegna un programma per tutti noi, insomma. E soprattutto al punto 97 il Papa Francesco ricorda: chi è caduto in questa mondanità guarda dall'alto e da lontano, rifiuta la profezia dei fratelli, squalifica chi gli pone domande, fa risaltare continuamente gli errori degli altri ed è ossessionato, ancora ritorna questa parola, dall'apparenza.
Veniamo a un altro punto centrale di questo documento. Il Papa chiede anche un maggior protagonismo di ciascun battezzato e condanna il clericalismo che marginalizza i laici. Questo è senz'altro un aspetto importante dell'Evangelii Gaudium.
È fondamentale. Se si fa una ricerca della parola laico, laici, appare evidente che sono parole citate pochissimo. Io considero questo uno straordinario bene, perché il riferimento più forte che il Papa fa è al punto 102. Il Papa scrive: i laici sono semplicemente l'immensa maggioranza del popolo di Dio. Al loro servizio c'è una minoranza, i ministri ordinati. Tutto qui. E aggiunge anche che è cresciuta la coscienza dell'identità e della missione del laico nella Chiesa. Dunque fa una considerazione positiva sul radicato senso comunitario, sulla fedeltà all'impegno della carità, della catechesi, della celebrazione della fede, però fa delle considerazioni importanti e gravi, perché aggiunge che i laici non sono stati formati ad assumere responsabilità importanti, anche a causa di non aver trovato spazio nelle loro chiese, anche a causa di un eccessivo clericalismo che li mantiene al margine delle decisioni. Questo mi sembra che sia molto vero e molto importante per tutti noi. E poi anche c'è un altro aspetto che mi sembra decisivo. Se si nota, gli dice, una maggiore partecipazione di molti ai ministeri laicali, questo impegno non si riflette nella penetrazione dei valori cristiani nel mondo sociale, politico ed economico. Si limita a compiti intraecclesiali, ma non vi è poi l'impegno per l'applicazione del Vangelo, la trasformazione della società. Venendo alla nostra condizione italiana, mi sembra che parole simili, analisi simili sono state fatte da una straordinaria figura del nostro mondo italiano, che è stato Giuseppe Lazzati, e mi sembra qui c'è una coincidenza con quel pensiero che ci indica anche come in questi anni, diverse decine di anni, non abbiamo avuto ancora la possibilità di leggere e comprendere quello che Lazzati ci scriveva.
Professor Tanzarella, come interpreta la sottolineatura che c'è in questo testo di una necessaria conversione dello stesso papato?
Il Papa Francesco qui lo trae come conseguenza. Dopo aver parlato dell'invito alla conversione nella Chiesa, parla anche della conversione pastorale e missionaria che riguarda il papato. Soprattutto sostiene che non si possono lasciare le cose come stanno, perché sono sempre andate così, e ancora perché la struttura ecclesiale è a servizio della evangelizzazione e non dell'autopreservazione. Questo sostiene al punto 27 e conclude proprio il riferimento che lei fa alla conversione del papato e al punto 32, perché il papato è aperto a suggerimenti orientati all'esercizio del mio ministero. Il papa chiede collaborazione, aiuta. Anche il papato e le strutture ecclesiali hanno bisogno di ascoltare l'appello ad una conversione pastorale. E noi capiamo da queste parole come siamo chiamati a rispondere a questo appello.
Infine, professor Tanzarella, Papa Francesco parla di un testo programmatico che deve avere conseguenze importanti e, come ricordava lei, esorta proprio a seguire le sue indicazioni con coraggio, senza paura. Che frutti potrà dare l'Evangelii Gaudium?
Vede, qui non si tratta di un documento di programma del pontificato, come ce ne sono stati in passato, ma qui siamo davanti a un altro genere. Qui c'è un programma per la Chiesa e siamo davanti a quella che definirei veramente una svolta, perché pone in crisi una prassi che il Papa riconosce non adeguata al compito principale, ma proprio l'unico, che è quello della evangelizzazione. E ricorda che questo compito riguarda tutti, non riguarda qualche categoria particolare, non ci sono i delegati della evangelizzazione, ma tutti i cristiani devono dare testimonianza. Perché? Perché non è possibile, gli sostiene, una prudente distanza dalle piaghe del Signore, tenerci a distanza da quello che lui definisce il dramma umano. Poi nel punto 271 viene fatta un'affermazione che ritengo dirimente. Papa Francesco afferma: questa non è l'opinione del Papa, né un'opzione pastorale tra le altre possibili. Sono indicazioni della parola di Dio, così chiare, dirette ed evidenti. Mi sembra che chi ha letto il documento fino al punto 271 ne resta colpito e convinto di questa quasi conclusione. Non è l'opinione del Papa, ma è la parola di Dio che ci chiede questo.
Grazie davvero, professor Tanzarella.
Buon pomeriggio a tutti loro.
Ed era con noi al telefono da Caserta il professor Sergio Tanzarella, che è ordinario di storia della Chiesa presso la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, dove dirige l'istituto dedicato a Monsignor Cataldo Naro, ed è docente di storia della Chiesa alla Pontificia Università Gregoriana. Avete sentito il suo commento, la sua analisi sulla Evangelii Gaudium, l'esortazione apostolica appena pubblicata da Papa Francesco proprio alla vigilia dell'inizio di questo tempo di Avvento, come testo che prende spunto dalle conclusioni del sinodo dedicato alla nuova evangelizzazione, ma un testo programmatico forte, la Chiesa di Papa Francesco. Ringraziamo anche Monsignor Brigantini, che è stato ospite di questa trasmissione, di questa puntata di Al di là della notizia. Da Fabio Colagrande, ancora buon pomeriggio.